Il Signore sia con voi.
Tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè ed una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Domenica scorsa vi suggerivo di interpretare questa Quaresima, questo tempo di Quaresima, come una ricerca del livello superiore della nostra vita, quello che il grande uomo, il grande profeta, chiamiamolo proprio così, Gandhi, affermava costantemente: tutta la mia esistenza io l'ho spesa per cercare il terzo livello della mia coscienza, cioè andare avanti. Noi siamo un popolo seduto che ormai non cerca più niente. Ecco che quando viene la Quaresima domandiamoci un poco: ma per caso fossimo qualcosa di più bello, di più grande, di più immortale di quello che ci sentiamo? Noi piccoli uomini sempre è una malattia, è un litigio, è una difficoltà economica, siamo sempre come dilaniati dalle cose, guardate. Per cui oggi come oggi, ancora ne sentivo una battuta proprio in sagrestia, oggi molta gente che fa? Dice: mo ammazzo tutti quanti così ce ne andiamo insieme, ammazza figli, mogli, suocera, genitori. Perché? Perché cominciamo a sentire questa profonda insicurezza della nostra giornata. Qua non siamo più sicuri. A forza di porte blindate, alla fine abbiamo blindato anche i nostri cuori, i nostri rapporti. Guardate quanto è difficile trovare oggi un amico, perché non c'è più nemmeno lo spazio per l'amicizia. E tutto questo perché abbiamo demolito la nostra realtà di uomini. E io con questo faccio una lotta all'interno proprio della Chiesa, perché troppo parliamo di peccato, troppo parliamo di debolezza, troppo parliamo di fragilità umana e poco parliamo della nostra intima divinità, ma almeno della nostra immateriale animicità. Un santo di cui non ricordo il nome diceva sempre: noi siamo anime che viviamo un'esperienza nella carne, non siamo una carne debole, fiacca, che poi deve salire, non sappiamo nemmeno noi dove sta la scala, come arrivarci. Ecco, la nostra fede ha assunto un carattere di impotenza, perché chi di voi, chi di noi può pensare: sa, io scalerò il cielo? Solo una falsa ideologia fa pensare che io sono buono, faccio questo, quindi arriverò in paradiso. Queste sono boiate, sono fesserie, queste sono una maniera per prendere in giro il prossimo. Noi ci arriveremo solamente perché quando già siamo nati, nostro Signore ci ha messo un motore dentro di noi, che è la nostra anima, e con questo motore possiamo salire sul monte, come sta scritto nel nostro parabola. Allora vedete, in questo tempo la Chiesa ci propone certe letture che ovviamente non è che in 10 minuti possiamo dire che significano e che cosa vogliono dire, ci vorrebbero veramente un po' di tempo, per commentare il passo di Abramo e quest'ora trasfigurazione di Gesù. Trasfigurazione vuol significare proprio quello che vi sto suggerendo. Guardatevi dentro, guardatevi intorno a voi e improvvisamente vi accorgerete che c'è come un livello diverso, il livello dell'anima. Gesù si mostra ai suoi discepoli non più nel suo livello fisico, ma nel suo livello di anima, né più e né meno. Questa è la trasfigurazione. Allora, quando si andava da Padre Pio, capite, e si trovava di fronte un povero monaco che non valeva nulla dal punto di vista delle virtù e dei valori umani, ma uno intravedeva in lui la santità, intravedeva l'anima, quello affascinava. Così come la gente resta affascinata da tante cose. E così come quando si corre a Lourdes, a Migiugorio, ad altri posti, che si va a cercare? Ditemi, non si va a cercare un livello superiore? Casomai si risolverà in un frullato di sentimenti, in una specie di soufflé di sentimenti, ma quello che cerchiamo è proprio salire sul monte. E allora vedete che la trasfigurazione diventa un po' la regola della nostra vita. E non vi aspettate le trasfigurazioni fatte suone, canti. Vedete, anche su questo io non mi trovo tanto più nella realtà di apparenza della nostra Chiesa. Mettiamo titoli, mettiamo carte, mettiamo manifesti, mettiamo candele, mettiamo fiori e crediamo così di mostrare la grandezza di Dio. E invece dovremmo cercare di testimoniare la grandezza che siamo noi, la grandezza della nostra anima nel nostro quotidiano. Con una parola, con un gesto, molto spesso con un silenzio, vedete, e far vedere agli altri che abbiamo una dimensione diversa. Com'è bello quando sentite dire da uno: no, ma io a quello lo giudicavo così, 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 e poi ho avuto un'esperienza e mi si è mostrato tutto diverso, veramente una brava persona, una santa persona. Ecco, in quel momento agli occhi nostri si è trasfigurato. E noi dovremmo continuamente trasfigurarci agli occhi del mondo per testimoniare la grandezza con cui siamo stati creati. Ecco, io sono contrario a questo cristianesimo lacrimoso che sta eternamente a piangere su se stesso e a battersi il petto. Il petto conviene batterlo se uno tiene un'aritmia cardiaca o tiene qualche disturbo cardiaco e ha bisogno di far partire il cuore, allora datelo pure i pugni sullo sterno. Ma noi dovremmo ritrovare la dignità di essere figli di Dio, la dignità di essere fratelli di un nostro primogenito che si chiama Gesù Cristo. Che poi siamo povera gente, questo lo sappiamo tanto bene che è inutile che ce lo ripetiamo. Che siamo deboli lo sappiamo benissimo, ma il nostro Signore dice: non chiedere sempre a me la forza, muoviti anche tu. Una volta mi ricordo una signora che era stata operata alle gambe, eccetera, che chiedeva tramite il figlio, mi metteva in croce perché io intercedessi perché avessi i massaggi alle gambe. E io andai da un mio amico ortopedico e dico: Pedro, facci fare questi massaggi. Lui mi rispose con una frase: caro amico mio, che i massaggi fanno bene ai massaggiatori. La signora deve mettere i piedi a terra e camminare, se no non camminerà mai. Noi col cristianesimo stiamo a fare sempre massaggi. Ci massaggiamo con belle prediche, ci massaggiamo con un bel libro, ci massaggiamo con dei bei sentimenti, ci massaggiamo facendo una gita che poi lo chiamiamo casomai viaggio spirituale e via discorrendo, ma non mettiamo i piedi a terra. E allora ecco che la realtà delle cose, vedete, è un po' un saper morire a tutto questo. Ecco la scena di Abramo. Abramo è una scena schifosa se la leggete così come sta scritta. Dio ci fa una figura da 3 soldi, un Dio terribile che dice: ammazzami tuo figlio. E dice: vatti a far friggere tu e tutta la tua divinità. Ma significa tutta un'altra cosa, capite? Significa tutta un'altra cosa. Innanzitutto, Isacco per Abramo è lo stesso Abramo. Molti di voi sono donne, hanno figli anche. Ma se attaccassero un vostro figlio, non vi sentite attaccate voi nel vostro cuore? quante donne diventano iene se toccano un bambino. Ebbene, nell'antichità il figlio era la copia, il clone lo chiameremmo oggi, di suo padre. Quando Abramo dice ha ucciso mio figlio, il coltello lo sta mettendo alla sua gola, non a quella del figlio. Per cui Dio non ha chiesto voglio la tua pelle, voglio il tuo sangue. Vedete come si conclude la scena? Ha detto voglio solamente la tua disponibilità a lasciare il tuo livello e salire a quello più alto. È come se Dio avesse detto a un ragazzotto che sta nell'epoca dello sviluppo vuoi offrirmi la tua infanzia, i tuoi capricci, le tue mammosità con cui tu vivi il tuo tempo e vuoi diventare adolescente, vuoi diventare uomo. E ognuno di noi che è passato attraverso questi movimenti della nostra esistenza sa bene che si muore a qualcosa e si cresce a qualcos'altro. Allora ecco che la dinamica della vita è un lasciare per avere. Questo è il sacrificio di Abramo. Perciò alla fine dice il Signore avrai una generazione enorme, perché non hai temuto di dare ciò che per te era l'essenza, era la tua vita, la tua esistenza. E questo, fratelli miei, non è una cosa che dobbiamo fare eroicamente, questa è un'altra delle cose che io non amo all'interno della nostra religiosità. Cioè tutto titanico, grande, forte, virtù eroiche, tutte parole cretine secondo me, guardate. Perché noi, il nostro Signore vuole piccole cose, quotidiane, giorno per giorno. A volte vuole un silenzio, a volte vuole che facciamo i badanti a chi ci stanno intorno, a volte dobbiamo sopportare la malizia degli altri e sono in quei momenti che noi moriamo a noi stessi e risorgiamo e ci trasformiamo in anime. Perciò il cammino della Quaresima non è fatto, non farò questo, mi elimino quest'altro, ma lasciamo perdere, la Quaresima è tutta una vita. Questo è un tempo per ricordarci quello che dobbiamo fare, ma non che questo tempo è un tempo, come dicevo la domenica scorsa, austero, queste belle parole che se uno si riempie la bocca. La Quaresima è tutta la nostra esistenza ed è un'esistenza nella quale continuamente dobbiamo essere pronti a saper lasciare qualcosa per guadagnare qualcosa di molto grande. E tutti quanti, quando ricordo 50 anni fa, quando entrai nella vita religiosa, tutti quanti si meravigliavano di ciò che io avevo lasciato. Ma come hai lasciato questo, 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 questo? E io dicevo, no, ma come no? Io ho trovato qualcosa. Come si dice il Vangelo? Se avete tante perle, ne trovate una preziosissima e bellissima, vendete quella e vi comprate quella lì. Io tengo 10.500 e a un certo momento arriva una bella Ferrari, mi vendo 10.500 e mi compro la Ferrari, se veramente voglio crescere. Ecco, fratelli miei, questa è la Quaresima e questo dovremmo noi cercare di esprimerlo, di farlo sentire. Perciò Gesù Cristo dice non vi frusciate che fate le esaltazioni, ai discepoli dice questa mia trasformazione, raccontatela dopo che io sono morto e dopo che io sono risorto. Cioè raccontatela quando si capisce veramente che non voglio fare una grande manifestazione, facciamo un anno santo, facciamo una manifestazione in piazza, facciamo un messone con 55.000 preti, no! Guardate giorno per giorno, il cristianesimo è fatto per i piccoli, non per gli intellettuali, non per la gente dalla potente volontà. Il cristianesimo è fatto per i deboli, il cristianesimo è fatto per coloro i quali non tengo la forza nemmeno di muovermi. Ma come si dice, a un certo dice il Vangelo, sulla tua parola getterò le reti, ma mo ci provo. Ecco, se noi facessimo un poco questo, guardate, noi che siamo veramente piccoli uomini, noi che siamo gente che ha sempre bisogno di una stampella, se cominciassimo a costruire dentro di noi la nostra grandezza, siamo figli di re, capite? Ma ce lo siamo dimenticati. Riscopriamo allora di essere figli di Dio, riscopriamo la nostra realtà di anima, siamo soggetti immateriali che si stanno provando all'interno di questo nostro tempo, di questo nostro spazio. E allora guarderemo la morte in un'altra maniera, guardate. Perché la morte per noi è sempre stata cose nere, teschi, freddezze, gelo da cappella funeraria. E invece andremo verso la morte con una logica nuova. Quella che Teresa d'Avila esprimeva sul suo letto agonizzante, dice: finalmente ti vedrò. E allora quando io penso a tante persone che hanno perduto un proprio caro e che si accorgono che stanno per accostarsi a loro, sì, avvertono il peso del dover lasciare queste cose, perché siamo legati alle cose, è inutile illudersi, però sentono anche, dice, quanta gente mi aspetta, come saremo bene insieme, come finalmente saremo liberi e non dovremo più sopportare la malizia di questo mondo. Questa è la Quaresima, fratelli miei. E allora fatevela ora, fatevela domani, fate dopodomani, fate quello che volete voi, scegliete tutti i mezzi, gli strumenti, e chi vi deve insegnare niente? Non vi dirò nulla, però mirate avanti. Quando Alessandro Magno incontrò, credo, alla battaglia di Gaugamela, incontrò Dario, e teneva un esercito di 40-50.000 uomini e Dario ne teneva uno di 500.000 uomini, e lui disse: se ci affrontiamo faccia a faccia questi ci fanno a pezzi. E allora disse ai suoi uomini: 40.000 uomini, buttatevi al centro del loro esercito, ma mirate a Dario, cercate di arrivare dove sta il re, perché nel momento nel quale arriverete a tiro di lancia del re, e se quello se ne scappa come se ne scappò, si disgrega il suo esercito. E la grande vittoria di Alessandro Magno fu realizzata proprio perché lui disse: mirate a Dario. Fratelli miei, scordiamoci un po' i rosari, scordiamoci un po' le passeggiate, scordiamoci un po' la gita là, andare a fare un pellegrinaggio, tutte queste belle cose. Scordatevelo per un attimo, ritornate un po' in voi stessi e mirate a Dario, mirate a questo punto e scoprirete la vostra grandezza, e ne abbiamo proprio bisogno, altrimenti a me viene la malinconia quando vedo tizio ha ammazzato la moglie, la suocera, i figli, eccetera, e si è suicidato. Quello non ha capito mai niente della vita. E noi abbiamo la responsabilità perché noi glielo insegniamo. E poiché nessuno di noi risponde solo della propria esistenza, ma anche dell'esistenza di tutti, ecco che ognuno di noi diventa missionario di grandezza, non missionario di mediocrità, come purtroppo siamo oggi, missionario di grandezza. E quando vi trovate la persona la più, noi teniamo un bellissimo vocabolo napoletano, sfrantumata, quando trovate di fronte a voi una persona veramente scassata, rotta, non dite: cosmo, vediamo di aggiustare, ditegli: tu sei grande. Quello casomai vi dire una mala parola, ma dentro di lui avete messo il seme del futuro, il seme della grandezza.